Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, la rivista scritta dagli studenti per gli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria in tutta Italia. Oggi con noi ci sono Lorenzo del Liceo Classico Visconti di Roma.
Ciao.
E il ritorno di Roberto del Liceo Classico Catulo di Monterotondo, ritorno perché appena arrivato da Praga.
Sì, non sono stato con il campo scuola dal 28 marzo al 1 di aprile, quindi fino a ieri. Salve a tutti.
E com'era Praga?
Ah, bella città molto, molto aperta, ecco, molto libera.
Oggi noi, a proposito di libertà, ti ringrazio anzi per questo passaggio, parleremo proprio di è possibile esportare la libertà, e lo faremo naturalmente dopo aver ascoltato il primo brano di oggi, un brano libero, tra virgolette, George Michael con Freedom.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Zainet, la radio che mette in collegamento le scuole d'Italia. Allora, due scuole a confronto e due ragazzi che hanno letto lo stesso libro. Lorenzo del Liceo Visconti di Roma e infine Roberto del Liceo Classico Catulo di Monterotondo hanno letto Esportare la libertà di Luciano Canfora. Si può esportare la libertà secondo voi anche sulla base di quello che avete appena letto?
Ma per me la risposta sta nello stesso sottotitolo del libro di Canfora, cioè il mito che ha fallito. Chiaramente l'aspetto che tu hai sottolineato è molto importante, cioè due ragazzi che hanno deciso di leggere questo libro è stato, almeno nel mio caso, ma penso anche nel caso di Lorenzo, proprio una ricerca di libertà. Cioè, almeno io leggendo questo libro mi sono posto la seguente domanda: voglio vedere davvero se sono dentro di me un uomo libero, quindi voglio vedere come reagisco di fronte a questi tentativi, chiaramente falliti e anche inammissibili per come sono stati posti, di portare una presunta libertà ad altri popoli. Voglio veramente vedere quanta repulsione mi trasmettono. È stato un antidoto.
Lorenzo.
Effettivamente, insomma, leggendo il libro di Canfora si capisce bene che questa idea di esportare la libertà è un mito che nella storia ha sempre fallito. Sebbene io non condivida la visione totalmente ciclica della storia, perché è superata, e neanche che la storia sia appunto la totale maestra dalla cui dobbiamo apprendere al 100% ciò che dobbiamo poi fare nella nostra vita. Comunque, sapere che delle cose sono già state fatte nel passato va assolutamente non ignorato, per cui dobbiamo essere consci del fatto che, insomma, ci hanno provato in tanti, e spesso ci hanno provato per interessi, per, diciamo, situazioni politiche che proprio prevedevano un interesse da parte delle potenze ad esportare la libertà e non poi effettivamente una vera opera, tra virgolette, di bene, per cui, insomma, dobbiamo riflettere.
Ospite di Radio Zainet, beh, che dire, l'autore di questo libro, Luciano Canfora, noto storico, filologo e saggista. Buongiorno e benvenuto a Radio Zainet.
Salute, buongiorno.
Beh, io vorrei chiederle una cosa, innanzitutto, che cosa pensa del fatto che due ragazzi di 17 anni si siano così appassionati a un libro come il suo?
Io non posso che essere contento, entusiasta di questo fatto, dopodiché rendo onore e omaggio al fatto che un diciassettenne giustamente si pone dei problemi che riguardano l'umanità, quindi sono due giovani non egoisti, questo mi riempie di entusiasmo. Il problema trattato in questo libretto è un problema che riguarda noi tutti, esseri umani, perché riguarda la vita, la morte, la guerra. Ecco perché ammiro chi si lascia appassionare da una tematica del genere.
Sì, salve Canfora. Quello che si evince dal suo libro è il fatto che in seguito a tutte le grandi rivoluzioni, o a quasi tutte le grandi rivoluzioni, siano seguite poi delle tremende tiranie. Dunque, qual è il difetto che ha da sempre l'uomo? Come mai, dopo aver tentato di esportare la libertà, è sempre seguito un processo contrario, cioè non si è andati verso la democrazia, bensì verso il suo esatto opposto? Cosa c'è nella libertà che non va?
Ma la domanda riguarda casi storici concreti, cioè la rivoluzione francese, la rivoluzione russa e altri eventi non meno importanti, in certo senso anche la spinta attuale delle potenze occidentali, in primis quella americana, a esportare il proprio modello politico, no? Che è un meccanismo simile a quello per cui la Francia portava in Europa il modello giacobino di libertà e la Russia il modello comunista di libertà, no? Sono simili come meccanismi. Allora la domanda, mi pare, è che cosa non funziona, cosa non ha funzionato, è vero? E la risposta secondo me è questa, che in casi del genere sempre si mescola la politica di potenza, cioè il fatto che chi si muove è comunque uno Stato, una potenza che ha i suoi interessi di carattere egoistico, e si mescolano questi interessi con una ideologia, con una promessa fatta al mondo. Al vertice delle rivoluzioni ci sono uomini diversi, uomini che davvero puntano sulla espansione di un modello in cui credono, e uomini realistici, i quali dicono: attenzione, la nostra potenza, il nostro Stato potrebbe andare in pezzi se noi ci occupiamo soltanto di esportare il nostro modello, dobbiamo guardare ai nostri interessi. Quando i nostri interessi sono ben difesi, indirettamente se ne giovano anche gli altri. Quando comincia a nascere questo ragionamento, cominciano i guai.
Lorenzo.
Sì, volevo chiedere al professor Canfora, esportare la libertà, diciamo oggi, nell'attualità, significa spesso esportare i valori democratici, quindi esportare la democrazia, almeno così è stato per la situazione appunto dell'Iraq e del Medio Oriente. Le volevo chiedere qual è oggi il rapporto tra libertà e democrazia, cioè nel senso, esportare il modello democratico degli Stati Uniti, siamo sicuri che poi significhi effettivamente portare libertà? È questo lo sviluppo?
La domanda mi è chiarissima, e anzi direi che la prima frase andava meglio messa a fuoco, cioè una cosa è ciò che dicono di voler fare e una cosa è ciò che effettivamente accade. Per esempio, abbiamo messo in fila tre casi diversi. Abbiamo detto Napoleone infuoca l'Europa per fare tante France amiche della Francia, no? Praticamente. La Russia ha una rivoluzione comunista, quindi la più egualitaria possibile, e almeno per un certo periodo di tempo cerca di esportare questo modello, di far sì che anche altrove, in Germania, in Italia, in Ungheria, nascano modelli simili. Poi si ferma e si chiude in se stessa. L'America non ha mai avuto una politica che fosse disgiunta da un interesse imperiale, anche quando nell'Ottocento era isolazionista rispetto al resto del mondo, però comandava sull'America del Sud in forza della cosiddetta dottrina di Monroe, l'America agli americani. Significava in pratica che la più forte potenza continentale, cioè gli Stati Uniti, avevano una egemonia riconosciuta sul resto del continente, America Latina, Messico, eccetera. Quindi la tradizione americana è già fortemente connotata come di potenza. Per giunta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando gli americani sono intervenuti nel resto del mondo, dal Giappone, il Pacifico, il Nord Africa, l'Europa, eccetera, dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti, essi si sono considerati i leader di uno schieramento mondiale. E come tale questo schieramento ha funzionato sempre. C'era per esempio un governo non amico in Indonesia e loro facevano, per interposto servizio segreto, la CIA o altri, scoppiare un putsch, un colpo militare, e poi intervenivano, e questo rendeva il governo nemico inefficace, inefficiente, lo annullavano. In Indonesia costò 700.000 morti, fu una cosa tremenda nel 1965. In Cile venne fuori il governo di Allende, il governo di unità popolare. Loro provocarono, attraverso partiti amici, lo sciopero dei camionisti, eccetera, il colpo di Stato di Pinochet, che è durato per tantissimo tempo. Quindi non si può dire che abbiano mai esportato modelli di libertà, perché avevano soprattutto l'interesse a controllare il mondo nei limiti del possibile, facendo la guerra alla potenza avversaria. Nel caso dell'Iraq la cosa è spaventosa, perché non soltanto non hanno portato nessuna libertà, anzi hanno creato una guerra civile che ora è anche una guerra di religione tra sunniti e sciiti. Poi hanno saccheggiato il paese, il museo di Baghdad, uno dei più ricchi del mondo, è stato saccheggiato in modo scandaloso. Quindi siamo dinanzi ad una politica di rapina. Però, siccome hanno una forza militare soverchiante rispetto al resto del mondo, la propaganda che loro proclamano viene creduta quasi passivamente dalle potenze più deboli, che in cuor loro magari non ci credono, però sostanzialmente devono stare al gioco, un po' anche l'Italia fa questa parte.
Roberto?
Sì, partendo da un concetto che lei ha ribadito in questo momento, è anche vero, le cito una frase di Gaber che recita: libertà e partecipazione. Ecco, uno dei motivi che è stato affermato oggi come oggi essere basilare di questa mancanza di libertà è il fatto che non ci sia una grande spinta in questo senso da parte della popolazione. Come mai si è arrivati a questo? Perché, e soprattutto, era così anche nell'antichità, nei conflitti che lei ha citato anche nel libro, oppure è un problema della società di oggi questo di avere una società poco libera dentro e dunque anche poco disposta ad accettare, poco pronta ad accettare quelli che sono poi i valori della democrazia e della stabilità?
Noi dell'antichità conosciamo parecchio, ma naturalmente molto meno di quello che conosciamo del mondo moderno, ovviamente. La partecipazione, no? La questione della partecipazione. E nel caso, per esempio, della più grande potenza democratica dell'antichità greca, che era Atene, e dove c'era una democrazia assembleare, quindi non delegata, non c'era un parlamento, c'era la democrazia diretta, l'assemblea. E lì i cittadini erano 32.000 circa al tempo di Pericle, ma all'assemblea, nella migliore delle ipotesi, ne andavano 5.000, il che vuol dire che c'era una partecipazione scarsa. Per varie ragioni andava all'assemblea chi aveva interesse è un fenomeno molto interessante, molto poco studiato. L'assemblea è un organismo senza capo né coda, nel senso che non c'è un elenco con un obbligo, una maggioranza qualificata e così via. Eppure di Atene si parla come di un posto dove la politica era molto sentita, e in certo senso lo era, però con questi limiti. Negli Stati Uniti vota meno della metà degli aventi diritto al voto, e questo è un sintomo molto significativo di una sostanziale lontananza dalla politica, come se fosse un lusso, una cosa in più rispetto alla vita normale, che fa pensare cose assai poco liete sul carattere partecipativo di quella democrazia. Poi naturalmente ci sono altre istanze, per esempio c'è una vita giudiziaria, tribunali che lavorano continuamente, milioni e milioni di avvocati. Negli Stati Uniti è uno dei mestieri più diffusi quello di essere avvocato, per le infinite controversie che riguardano in genere la proprietà. Ecco, se uno dovesse dire è un modello partecipativo, la mia risposta sarebbe no. Basti pensare che il presidente viene eletto attraverso un'assemblea di grandi elettori che a loro volta vengono eletti dai cittadini, ma da una minima parte, una modesta parte di essi. Quindi è l'esatto contrario di una democrazia partecipativa.
Sì, esiste un detto africano che dice nessuno sviluppa nessuno. Secondo me è, diciamo, inquadra bene l'argomento di cui stiamo parlando. Le volevo chiedere, il suo libro si apre proprio con uno scritto di Benedetto Croce in cui si capisce come nella storia in realtà questi tentativi di esportare libertà, democrazia o insomma valori conquistati nella propria patria non prescinda mai comunque da un interesse politico, economico. Tanto è vero che comunque l'Italia dal fascismo nessuno aveva pensato di liberarla, ci hanno pensato gli Stati Uniti quando questo aveva un senso in un quadro politico più ampio. Le volevo chiedere quindi appunto una riflessione su questo, cioè fine è sempre un interesse.
Il detto africano è bellissimo, mi pare geniale, nessuno sviluppa nessuno, anche perché loro hanno patito in prima persona questa sofferenza, no? I popoli che abitano un continente che è stato ormai sarà tre secoli a questa parte, terreno di caccia delle grandi potenze. È stato colonizzato in lungo e in largo, ha sofferto credo più di tutti gli altri continenti, pensiamo alla tratta dei neri addirittura del Settecento, quando la schiavitù era un'istituzione che gli americani in rivolta contro gli inglesi volevano addirittura mettere nella Costituzione americana, e la schiavitù rimase in vigore negli Stati Uniti fino al 1865 come istituzione formalmente accettata e legittima. E la gran parte di questi schiavi venivano dall'Africa. Quindi l'Africa è sicuramente il continente che ha sofferto più di ogni altro, e capisco bene come proprio lì sia nata questa formulazione, nessuno sviluppa nessuno. E quanto alla questione che si poneva del senso oggi di questo termine, di questa formulazione, io credo che sia sotto gli occhi di tutti il fatto che la liberazione di un popolo è sempre opera del popolo medesimo, come in fondo sosteneva un grande rivoluzionario che si chiamava Giuseppe Mazzini, di cui a scuola poi si parla sempre in modi un po' oleografici, come se fosse un santino. Era un uomo sanguigno, un uomo, un grande politico, un uomo rivoluzionario puro, il quale aveva capito, dopo il fallimento dell'esperienza francese bonapartista, che i popoli si liberano con le loro forze. Anche nel caso della Seconda Guerra Mondiale è evidente che il crollo militare del nazifascismo ha agevolato la liberazione, ma se non ci fossero state forze interne all'Italia pronte a cambiare l'assetto politico, spirituale del paese, questa liberazione sarebbe stata soltanto una forma di colonizzazione, come è stato per esempio in Giappone. Il Giappone ha subito un crollo verticale dopo le atomiche dell'agosto 45, è stato a lungo una colonia americana, di fatto, un protettorato americano.
Salutiamo Luciano Canfora, storico, filologo e saggista, autore tra gli altri del libro Esportare la libertà, e ringraziamo soprattutto per essere stato con noi ospite di Radio Zainet.
Evviva, buon lavoro.
Grazie. Allora, ragazzi, una bella testimonianza quella di Luciano Canfora. Avrei da voi ancora qualche altra considerazione, Roberto?
Sì, poiché sul retro della copertina del libro del professor Canfora c'è una frase che recita: quando la teoria della libertà copre le ragioni inconfessabili della guerra, mi sorge spontanea una riflessione sul fatto che in questo periodo storico, nel quale certamente ci siamo resi conto, ad esempio con la guerra irachena prima citata, che tutte le potenze che vanno a esportare la libertà in realtà vanno per puri interessi, sarebbe bello approfondire se dietro a questo ci sia un minimo di ideale, o se veramente veramente gli ideali sono stati ormai calpestati, perché comunque è mai possibile che un presidente poi a corto di popolarità come Bush riesca a convincere centinaia e centinaia di soldati, di ragazzi, ad andare a combattere volontari in Iraq? È questa la domanda. C'è veramente ancora qualcuno che crede in quello che fa in questo mondo di oggi, in questa generazione che è ritenuta senza valori? Oppure siamo ormai alla perdita definitiva? Questo sicuramente è un argomento alla base del libro di Canfora e delle riflessioni fatte oggi.
Lorenzo, brevemente, che c'è il flashback che incombe?
Sì, appunto condivido pienamente ciò che ha detto Roberto. E effettivamente poi bisogna capire qual è il rapporto tra libertà e democrazia, perché certamente le tirannidi sono inaccettabili, però noi dobbiamo capire qual è il modello che andiamo ad esportare, voglio dire, capire se siamo liberi.
Ultimissima cosa, Roberto.
No, senza voler fare nessuna campagna elettorale, a proprio nessuno chiaramente, mi fa piacere che ci sia un partito politico in Italia che ha scritto sul proprio stemma democrazia e libertà. Questo è veramente una cosa che reputo positiva.
Allora io passerei ad ascoltare il flashback di oggi, la macchina musicale, la macchina del tempo musicale di Radio Zainet. Oggi ci farà ascoltare un brano degli AC/DC. E a proposito di quello che abbiamo appena detto della guerra in Iraq, vi cito soltanto una piccola cosa, che la musica metal è stata utilizzata dai militari americani, sparata a tutto volume per stanare i terroristi iracheni. Detto questo, andiamo ad ascoltarci il flashback AC/DC.
Dedicato alla musica. Gli piace vestirsi con l'uniforme scolastica, ma poi quando sale sul palco si trasforma in un diavoletto e corre e si contorce mentre dal suo strumento fuoriescono riff alla potenza devastante, assoli eseguiti alla velocità della luce. Facciamo gli auguri a uno dei personaggi più rappresentativi della scena rock odierna, il grandissimo Angus Young, virtuoso chitarrista degli AC/DC, che compie 21 anni e che nonostante la sua giovane età si può già definire un veterano del rock, visto che è sulla cresta dell'onda fin dai primi anni 70. Grande Angus! E ora andiamo ad ascoltarci un pezzo che ha contribuito ad alimentare il successo planetario del gruppo, e più precisamente il brano che dà il nome al loro ultimo lavoro discografico. Signore e signori, questi sono gli AC/DC con Highway to Hell.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia del grande rock. Avete appena ascoltato Highway to Hell degli AC/DC. Le AC/DC occupano un posto fondamentale nella storia della musica come una delle band di musica pesante che più ha venduto in assoluto. Ed Angus Young, virtuoso chitarrista del gruppo, è realmente un monumento del rock, forse l'icona più rappresentativa di questo genere, tanto da essere rispettato ed amato da più di 20 anni. Il gruppo nasce nel 1973 su iniziativa del fratello Malcolm, che porta nella sua band anche il fratello più giovane Angus, al tempo 14enne. È per questo motivo che le sue prime esibizioni sul palco avvengono in uniforme scolastica, cosa che diventa in poco tempo un vero e proprio marchio di fabbrica. Il gruppo inizia ad assestarsi nella sua prima formazione quando arriva il cantante Bon Scott al posto del dimissionario Dave Evans. È sua la voce che si ascolta sui primi due album del gruppo, High Voltage e TNT, che calamitano sulla rock band australiana l'attenzione di una casa discografica importante come l'Atlantic. Ancora meglio fa il disco successivo, Let There Be Rock, che permette loro di affermarsi anche in Gran Bretagna grazie alla potenza di un singolo come Whole Lotta Rosie. Gli AC/DC sono lanciati verso l'Olimpo del rock, ma sarà l'album Highway to Hell, pubblicato nel 1979, a sancire il livello da rock star ormai raggiunto dal gruppo. L'album si rivela anche essere l'ultimo, con Bon Scott, che muore il 19 febbraio del 1980. Il rimpiazzo arriva nella persona di Brian Johnson, che guida la scalata al numero uno in classifica dell'album successivo della band, Back in Black, vera pietra miliare nella storia del rock e che diventerà da quel momento in poi la voce ufficiale del gruppo australiano.
E questo era il Flashback di Radio Zainet. Cosa ne pensate, ragazzi, della musica metal?
Ma ne discutevamo un momento con Lorenzo qui in studio prima. Non è che sia proprio al massimo delle mie passioni, però comunque è un genere di musica che delle quali apprezzo alcuni spunti. Apprezzo soprattutto il sistema musicale che porta, ecco, cioè questo sapere affrontare con un po' di leggerezza anche temi importanti.
Ma io so che tu hai una passione per Nilla Pizzi.
Questo è anche vero, e non solo per lei.
Lorenzo, puoi aggiungerti?
Bene, la storica divisione tra punk e metal, io mi sento molto più vicino al punk, e insomma è molto lontano anche da Nilla Pizzi.
Allora salutiamo il nostro punk Lorenzo del Ciao. Liceo Classico Visconti di Roma, il nostro quasi metallaro ma più pizziano Roberto del Liceo Classico di Monterotondo, e diamo
appuntamento. Chissà Simona cosa sarà a livello musicale. Comunque grazie a tutti e alla prossima.
È un segreto. Allora, l'appuntamento naturalmente a domani, però vi ricordiamo i nostri siti www.zai.net, www.radiozainet.it. Buon pomeriggio a tutti. We'll be right back.